Buonasera Fortunato Tombina.
Buonasera a tutti gli ascoltatori della Radio Svizzera Italiana.
Dunque, siamo qui per parlare di un teatro molto fortunato, forse anche per il nome,
sì.
Ma veramente uno dei pochi teatri italiani che negli ultimi decenni sta reggendo bene i difficili momenti che passa la cultura in Italia. Qual è secondo lei il motivo?
Il motivo credo che sia oggi proprio come tutta la fondazione, la direzione, i lavoratori, gli artisti, i professori d'orchestra, i tecnici, tutti si è affrontata la crisi. Quando c'è stata la crisi del 2008, che ha cominciato subito ad avere delle ripercussioni sulle sponsorizzazioni pubbliche, noi siamo comunque, abbiamo molti sponsor privati, ma siamo comunque ancora a maggioranza pubblica come azionariato, diciamo pure. In quel momento, invece di metterci in difesa e quindi ridurre la programmazione, come molti teatri stavano facendo, abbiamo pensato di attaccare. E attaccare ha voluto dire impiantare qui un modello produttivo nuovo per l'Italia, che portasse con la stessa forza lavoro a produrre molto di più. C'è sempre stato un teorema per il quale non si riusciva mai a produrre di più nei teatri, perché si diceva produrre di più costa di più. Cosa che può essere vera, ma dipende da come e che cosa si produce, naturalmente. Abbiamo dimostrato che non è vero e soprattutto abbiamo dimostrato che, a differenza di quello che diversi politici all'epoca dicevano, che con la cultura non si mangia e tutte queste dichiarazioni, abbiamo visto che il pubblico del teatro d'opera non è assolutamente finito, che il teatro d'opera non è una forma d'arte superata, ma anzi in questi anni, prendendo proprio la Fenice come osservatorio, posso dire di aver visto aumentare il pubblico, anche il pubblico italiano, non solo il pubblico degli stranieri, perché siamo a Venezia e uno è portato a pensare che questo sia un fatto naturale. E questo ci ha consentito di prenderci dal pubblico, cioè dagli spettatori, i soldi che il governo non ci dava più. E questo ci ha consentito di traghettare la struttura attraverso la crisi con dei risultati molto positivi su più fronti, sia sul fronte della quantità / qualità di quello che facevamo, sia dell'impatto della Fenice come presenza e sensibilità a livello globale, e anche, devo dire, come sviluppo proprio di una relazione sempre più fitta con il pubblico italiano, perché ora è facile dire che a Venezia ci sono i turisti, a parte che i turisti ci sono in tutta Italia, non ci sono solo a Venezia, non c'è nessuna città italiana dove non ci siano i turisti. Certamente a Venezia ce ne sono molti, ma insomma quasi tutte le città italiane c'è qualche cosa, grazie a Dio. E questo è stato il punto. Diciamo che il modello produttivo nostro è un modello misto fra quello che era l'antico sistema a stagione, l'impianto a stagione all'italiana, che normalmente era fatto di 8 titoli con 5-6 recite per ogni titolo, avendo 5 turni di abbonamento, e quindi pensando solo agli abbonati e al pubblico che insieme agli abbonati potesse riempire la sala nelle recite, avevamo visto che la forza lavoro di cui si disponeva consentiva di fare molto di più. E allora ho detto: cominciamo a fare molto di più e poi vediamo come risponde il pubblico. E lì mi ricordo che ci furono molte reticenze ad accettare questo rischio, perché molti mi dicevano: ma sei pazzo, perché poi se queste recite in più che vai ad aggiungere vanno vuote, ti trovi a dover pagare i cantanti, a dover pagare i cast e quindi a rimetterci in sostanza. Naturalmente io dicevo che bisognava provare, e poi insomma mi ricordo che quando era arrivato il momento di cominciare a vendere i biglietti ho detto: beh, se per caso avevano ragione loro. E invece tutte le rappresentazioni che facevamo sono andate sempre tutte riempite. Questo ha avuto anche un altro risultato poi nel tempo, che è stato quello proprio di sentirsi di più, per tutti i lavoratori della Fenice, un servizio pubblico. Noi musicisti siamo sempre stati considerati dei diversi in Italia, no? Perché insomma non è un caso che in Italia ci si possa fare una formazione umanistica senza passare attraverso la musica, no? Questo succede solo in Italia, tra l'altro. E questo aspetto ha fatto sì che, sempre con un sistema che pensava solo agli abbonati, intendendo gli abbonati come una sorta di parlamentino della città che esprimeva il giudizio positivo o negativo nei confronti di un teatro che ritenevano casa loro, ma questo di fatto limitava la fruizione del teatro rispetto ad un potenziale che era molto più ampio. Ora non è che gli abbonati non ci siano più, il teatro è sempre casa degli abbonati, e le 8-10 produzioni nuove all'anno per gli abbonati ci sono sempre, ma abbiamo, come dicevo, impiantato questo sistema misto fra nuove produzioni e riprese di spettacoli che avevamo già fatto, che altro non è che il sistema alla tedesca che possiamo trovare a Zurigo piuttosto che a Berna, a Vienna, a Monaco, a Stoccarda, insomma in tutta l'Europa del Nord, perché noi ci siamo trovati poi con un patrimonio quindi immenso, che era quello di nostre produzioni di opere di repertorio, di opere diciamo tra le più frequentate, diciamo pure così, come possono essere il Barbiere di Siviglia piuttosto che la Traviata, la Bohème, la trilogia di Mozart, tutte le opere di Puccini, molte opere di Verdi, qualche opera di Donizetti, il Don Pasquale, l'Elisir d'Amore, la Lucia di Lammermoor, Bellini con i Capuleti e Montecchi e la Norma, naturalmente Rossini, per cui ci sono una quindicina di produzioni che si possono riproporre in qualunque momento dell'anno, capitalizzando l'arte dei miei artigiani, artisti e musicisti. Noi questo lo abbiamo dimostrato in questi 10 anni. Il sistema a stagione di una volta faceva sì che l'orchestra, il coro, tutti i tecnici imparavano a far funzionare uno spettacolo, un titolo. Finite quelle rappresentazioni, la cosa finiva lì, perché c'era sempre questa idea, soprattutto anche, devo dire, di compiacere un po' anche la stampa, nel senso di far vedere sempre necessariamente cose nuove. Ma l'esperienza della cultura è sì, naturalmente, l'esplorazione di cose nuove, ma è soprattutto la rimeditazione sulle cose che conosciamo già e che ogni volta che ci riaccostiamo scopriamo di non conoscere abbastanza, perché non è che uno compra la Divina Commedia, la guarda una volta ed è a posto per tutta la vita. No, la Divina Commedia è lì che ti aspetta tutta la vita, che ogni giorno vai a rileggere cosa c'è scritto per vedere se riesci a capire meglio cosa c'è scritto, insomma. E quindi dicevo, tutto questo ha determinato proprio un cambio di sensibilità. La Fenice si è sentita sempre meno una roccaforte della cultura, appunto con tutta la diversità del caso, no? Rispetto all'essere musicisti. Quindi diciamolo pure, senza timore di dover avere ritegno, si è trattato di vedere la musica come un'industria, di pensare a dei principi industriali, ma questo non è altro che un rendere omaggio alla storia, perché dall'epoca in cui il teatro d'opera è nato nel 600, e Venezia ne sa qualcosa, di quando c'erano più di 20 teatri aperti alla metà del 600, dove in un posto si faceva Monteverdi, nell'altro si faceva Cavalli la stessa sera e queste cose qua. Andando avanti fino a tutto l'Ottocento, beh, insomma, prima che nascesse la Fiat, la più grande impresa italiana era la Ricordi, e con tutto quello che voleva dire sia in termini di produzione, di promozione e anche di esportazione, naturalmente.
che riguarda la gestione artistica. Dunque, lei è il nuovo impresario.
Nel senso di Marzi, di Lucca, di quelli là.
Esattamente. Lei cerca di tenere insieme il teatro attraverso un'impresa, come se fosse veramente.
Assolutamente.
E c'è un'identificazione, mi sembra, quasi totale, a parte la sua lunga permanenza fra lei e il teatro.
Ma questo non posso dirlo io, naturalmente, però personalmente è quello che sento. Io sono sovrintendente da 2 mesi, ma sono stato direttore artistico per 10 anni e prima di lavorare qui avevo lavorato alla Scala, al San Carlo di Napoli, al Teatro Regio di Torino ed ero cresciuto a Parma facendo il maestro collaboratore al Teatro Regio di Parma e facendo il musicologo all'Istituto Nazionale di Studi Verdiani. E quindi alla fine quando sono arrivato qua proprio ho pensato che, l'avevo già pensato prima, insomma alla Scala stavo benissimo, però mi piaceva l'idea di provare in Italia a fare un esperimento. E certamente il modello produttivo riguardava l'arte, quindi quella, ristrutturare quello ha voluto dire ristrutturare il teatro, cioè ristrutturare completamente l'offerta e quindi anche il modo di lavorare in teatro, questo sì. Però devo dire, si è trattato di pensare ad una ristrutturazione passando solo attraverso un'ottimizzazione, non c'è stato bisogno né di assumere più persone né di mandare via quelle che c'erano. Osservando bene la forza lavoro che c'era, in tutti i comparti, l'orchestra, il coro, i tecnici, i dirigenti, gli amministrativi, tutto il teatro, si è trovato il modo proprio di prendere quella forza da lavoro che un vecchio sistema produttivo dimenticava di avere. Cioè, per ogni lavoratore c'era almeno il 50% di tempo, di forza lavoro, che rimaneva assolutamente intonso. E quindi ricorrendo a questo, con le dovute ovviamente attenzioni, perché fare la musica richiede dei tempi che vanno rispettati per chi suona, per chi canta, e poi c'è un contratto nazionale di lavoro anche che dice le cose, ma senza dover ricorrere a straordinari o senza dover manomettere il contratto nazionale di lavoro, si è trattato di pensare ad una programmazione artistica che mi consentisse da una parte di prendermi più della forza lavoro che avevo già a disposizione e nello stesso tempo di aprirmi di più al pubblico, perché questo 10 anni fa, alla fine della prima decade, diciamo, di questo millennio, veramente eravamo tutti in pericolo, perché c'era un malpensiero che era proprio quello di vedere sempre la musica solo come un inutile costo da controllare. Questa era la ratio e purtroppo è stato nel tempo anche l'atteggiamento che veniva denotato dalle leggi che avevamo, che venivano emanate di volta in volta. Ora possiamo dire che la cultura in generale, ma soprattutto la musica nel nostro caso, per fortuna ha dato e continua a dare ottimi risultati, perché oggi più del 30% del nostro budget ce l'abbiamo dalla biglietteria e siamo arrivati ormai a sfiorare gli 11 milioni di euro l'anno di biglietteria ad un budget di 34-35 milioni di euro, e questo è un valore sempre in aumento. E poi abbiamo fatto anche uno screening attraverso internet, vedendo da dove arrivano tutti gli spettatori che comprano i biglietti su internet. Nell'ultimo anno sono saltati fuori 74.000 indirizzi mail. E così, insomma, ho potuto vedere da dove arrivano questi spettatori, e arrivano veramente, non dico da tutti i paesi del mondo, ma certamente da tutti i continenti e da quasi tutti i paesi di tutti i continenti. E questo è un fatto che fa piacere ovviamente per la Fenice, ma che deve farci riflettere su quanto questo bene che produceva la principale industria italiana della musica, del melodramma, vedere che non è affatto finito, e quindi noi dobbiamo andare avanti cercando di programmare sempre e pensando a questo, che quello che facciamo lo facciamo per il mondo, e abbiamo una grande responsabilità poiché abbiamo i teatri più belli del mondo, tra tutti certamente la Fenice è il più bello del mondo, non c'è dubbio,
assolutamente,
mi fa piacere che lei confermi. E in questo io vedo l'attenzione da parte degli spettatori non veneziani e anche non italiani, europei piuttosto che di altri continenti, anche quando vengono qui ascoltare, assistere ad uno spettacolo all'interno di questo teatro, per come è fatto, per come è realizzato, cioè per la forma che ha, per questa misura ideale che consente anche dalla poltrona più lontana di vedere perfettamente lo sguardo e l'espressione del cantante attore, oltre che di sentire con un'acustica straordinaria. E tutto questo è un grande tesoro che ci ritroviamo, quindi il teatro fortunato, sì, è fortunato, ma anche chi ci lavora deve capire quanto è fortunato e ogni giorno cercare di meritarsi quello che c'è, insomma. E quindi cosa vuol che le dica? Sì, insomma, diciamo che lo sento abbastanza a casa mia, questo posto qua.
Thank you.